Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il nostro incontro di oggi, delicatissimo, con Giuda, ci mette davanti al grande mistero del male, alla sua potenza straordinaria, ma proprio per questo ci consegna ancora più fortemente, oso dire anche affettuosamente, alla misericordia divina che Gesù è venuto a rivelare e a donare. A rivelare e a donare a tutti. Quindi non c'è nessuno che possiamo permetterci di giudicare, perché ognuno è nelle mani di Dio. Per questo, domandando perdono al Signore per i nostri peccati, consegniamo alla sua misericordia tutto quello che ci avesse fatto ingiustamente giudici dei nostri fratelli, delle situazioni personali e collettive, per tutto quello che abbiamo accusato, escluso, colpito con la violenza del nostro pensiero, delle nostre parole. Chiediamo che la grazia di questa liturgia sia quella di recuperare assolutamente tutti in un'unica grande supplica che ha prima di tutto noi stessi come protagonisti, come quelli che più di tutti hanno bisogno della misericordia del Signore per loro.
Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 26, dal versetto 14 al 16. Allora uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Parola del Signore.
Ecco, oggi allora il Signore ci chiede di entrare nel dramma di Giuda e mi pare preziosissimo, per me almeno, poterlo fare con voi e certamente non essere da solo, perché da solo molto facilmente mi spavento e cedo a dimensioni anche superficiali di pessimismo. Poi invece tutte le volte il Signore mi riprende per mano, mi porta dentro alla preziosità della Sua parola, dei Suoi riferimenti. Per darvi un'idea, mentre si viaggiava, ho pensato un momento a quello che Pietro dirà di Giuda negli Atti degli Apostoli, quando bisognerà tirar fuori il dodicesimo che è venuto a mancare, citando quel salmo. È vero che da una parte accusa, ma poi tutto in qualche modo fa ripensare. Insomma, molto facilmente ci impadroniamo noi, pensiamo di poterci impadronire della giustizia di Dio, ma tutto è molto più profondo e molto più delicato. Quindi, dato che solo i santi potrebbero parlare bene questa mattina a proposito di questi pochi versetti, noi anche però tentiamo di aiutarci un momento, così come possiamo.
Io ho sentito molto tirate uno dall'altra il brano di ieri e quello di oggi, non come due vie opposte, ma come due facce di me, dell'uomo. una capacità che dà al Signore di dar tutto, perché io forse tiro troppo il testo, ma ho sempre pensato che quel profumo fosse suo, di questa donna, e se lo sarebbe anche potuto dare per sé, era il suo profumo, e ha dato una cosa sua a chiedere questo: quanto volete darmi, a chiedere un guadagno iniquo. E poi una, proprio due facce, ripeto, di me, dell'uomo, presenti. E poi un pensiero, una preghiera per sempre, per il peso, il ruolo, l'insidia del danaro, perché nulla si dice in questo momento di Giuda se non un ragionamento su un tornaconto. Poi ci saranno stati certamente altri pensieri, ma qua il Vangelo ci rivela questo: quanto volete darmi?
Mi veniva in mente quel brano della Scrittura che dice che il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare, e di come bisogna stare attenti a non dare il minimo appiglio per non essere presi in questo groviglio di cose. Magari anche, non so, mi metto nei panni di Giuda, cosa poteva aver pensato quando ha cominciato a elaborare questo progetto. E come noi dobbiamo difenderci e chiedere l'aiuto del Signore proprio da tutte queste piccole tentazioni, che all'inizio sembrano piccole, poi dopo possono prendere in maniera pericolosa.
Per descrivere questo mistero, ha detto prima Giovanni, non lo chiamiamo Don Giovanni, chiamiamolo Giovanni, ha detto prima: per descrivere questo mistero ci vorrebbero i salmi. Ho capito bene, sì. E quindi anche Matteo, effettivamente, per dire questo mistero cita Zaccaria. E quando in testi così insomma si vede il corsivo di non solo un'allusione che fa l'evangelista, ma una citazione esplicita, insomma, questo sta a significare che c'è dietro comunque una volontà del Signore, una permissione del Signore, un disegno del Signore. E quindi anche come raccontata la passione, lo si vede, non è raccontata per dire, per descrivere cosa hanno fatto i cattivi contro Gesù, ma descrive con pochissimi versetti un mistero. Poteva spendere versetti per descrivere i sentimenti di Gesù, quanto è stato addolorato. No, dice che c'è dietro un mistero predetto dai profeti. E poi ci sono dei termini che si richiamano, che sono un suggerimento, almeno secondo me, di chi scrive, dell'evangelista, per leggere appunto un mistero sotto tutti questi avvenimenti. Già ieri avevo notato quel allora uno dei dodici, cioè allora quando? Allora forse quando Gesù ha detto lo ha fatto per la mia sepoltura, cioè Gesù dice il tempo si avvicina e quindi mette in moto tutto. E poi c'è un altro richiamo, ecco. Al 16 dice: cercava l'occasione propizia, il tempo efkerian, e poco dopo Gesù dice ai discepoli: il mio tempo è vicino, con gli stessi termini. Insomma, ci sono dei termini che si richiamano, dicendo che Gesù da un lato dà il via per volontà del Padre, e quindi quello che fanno gli uomini è comunque sotto questa volontà, e che è appunto quella che ha cantato la Linda come versetto al Vangelo: Dio non ha risparmiato il suo figlio, ma lo ha dato per tutti noi.
Ma un'altra cosa che forse si può sottolineare è che tutti gli evangelisti dicono che è uno dei dodici, quindi è uno proprio dei più intimi di Gesù, e quindi questo dice quanto forse, ecco, questo proprio volerlo mettere in evidenza, forse è anche una, come dire, dire stiamo attenti, state attenti, perché il male non è fuori, cioè non è solo fuori, ma il male può colpire dal di dentro. E infatti poi Gesù, quando lo predice, dice: uno di voi mi tradirà. Questo come dire, fa molta impressione, fa capire proprio la tragedia. Se è vero che c'è una regia di Dio, è Dio che consegna il suo figlio, però c'è anche la responsabilità di chi consegna, e che è proprio uno di quelli che Gesù aveva scelto.
Riguardo a questa responsabilità, appunto, certo, appunto, come diceva Giovanni prima, bisogna stare molto attenti a non giudicare rispetto a questi brani. Però io, soprattutto questa volta, l'ho preso come un grande ammonimento. Cioè, può capitare, ecco, diciamo così. Soprattutto le parole di Giuda mi hanno fatto molta impressione. Tra l'altro ho guardato un po', Matteo è l'unico che riporta varie parole di Gesù. Marco, Luca mi sembra niente, Marco solo al momento dell'arresto, quel rabbì, oppure una cosa. E quindi qua queste parole mi sembrano preziose, diciamo così, preziose nell'ammonire. E qua salta fuori questa volontà: quanto mi volete dare? Che mi è sembrato tremendo. Mi è venuto in mente quello che ha detto Gesù poco prima: quante volte ho voluto radunare i tuoi figli come la gallina, e voi non avete voluto. E quindi questa cosa della volontà a me è sembrata molto stringente. Cioè, a un certo punto Giuda individua una volontà e sembra far leva su quello, ecco. Cioè, per me a me è sembrato proprio una cosa terribile. Allora, per fare un po' di esorcismo, no, forse, mi è venuto in mente Santa Clelia, no? Nella sua preghiera, quando dice: o grande Dio, voi vedete la mia volontà, che è quella di amarvi, ma la miseria è tanto grande. No, te lo dice anche prima: io mi sento la volontà di farlo, cioè di mortificarsi, ecco, le mie forze non ne ho abbastanza grandi, voi vedete la mia volontà e quindi buttate fuori una quantità di fiamme d'amore, perché questa cosa della volontà mi sembra una cosa, appunto, sia quello che poi alla fine sia dirimente, ecco, nel cuore, dove volge il cuore, ecco.
A me stupisce sempre molto che Giuda operi assolutamente da solo. L'iniziativa è sua, nessuno lo consiglia, nessuno si associa a lui, è assolutamente solo. In alcuni punti è detto, anche nei sinottici, che il demonio era entrato in lui. Sembra che non ci sia altra spiegazione umana di questo fatto così sconcertante, così incomprensibile. Non si capisce perché Giuda abbia fatto questo atto. Il denaro non so se sia una giustificazione sufficiente. È vero che lui chiede il denaro ai sommi sacerdoti: quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? Sembra che umanamente il movente sia il denaro, però mi sembra anche incomprensibile che possa vendere il suo maestro per denaro. Ogni modo, gli fissano una certa somma e da quel momento aspettava l'occasione propizia. Ma è molto singolare, mi pare, perché la stessa cosa del Battista. Anche per Giovanni Battista si aspettava l'occasione propizia. Si dice venne l'occasione propizia quando il re fece la festa del suo compleanno e in quell'occasione si manifestò l'occasione per uccidere il Battista. Così anche Giuda aspetta l'occasione propizia, cioè quell'occasione che gli consentirà di eseguire il suo progetto. E da quel momento aspetta, sembra che sia sempre lì, nell'attesa, nella speranza che si manifesti l'occasione propizia. È terribile, ma probabilmente una spiegazione umana è difficile trovarla.
Io negli anni mi sono convinto che Giuda è la grande tribolazione del Signore. Se si percorre e ripercorre l'Evangelo in tutte le, magari le sue quattro parti, si vede che non lo lascia mai in pace. Cioè è Gesù che continuamente anche interviene, domande, coinvolgimenti, e anche la memoria evangelica continua a sentirsi come attratta e lo deve citare. E quindi è un grande dramma per Gesù, Giuda. Di questo mi sono proprio convinto. Cioè c'è un'attenzione speciale verso di lui, perché l'altro proprio si perde. Allora, a motivo di questo, suggerirei di fare molta attenzione e di non concedere niente neanche al traduttore italiano. Quindi, per esempio, questa mattina, non so, può sembrare forse una pignoleria, però lui in realtà non dice quanto mi date. Dice una cosa molto più grossa, molto più grave, che è già emersa nel pensiero e nelle parole di Giuda. Cioè lui ha il problema di capire qual è il suo posto. Probabilmente c'è una specie di predilezione che lui insegue perché non è per lui, insomma. Fatto sta che anche qui non dice quanto mi date, ma dice che cosa mi date. E anche questo va sottolineato, perché forse non si aspettava semplicemente o solo dei quattrini, forse si aspettava qualche cosa di più importante, di più profondo. È sempre colpito Giuda dal testo evangelico, dal fatto che non riesce ad avere quello che forse proprio si aspetterebbe. C'è una specie di invidia, per esempio, nei confronti del prediletto, c'è una specie di invidia. È una domanda inevitabile che credo ci si debba fare. E accanto a questo devo dire, questi capi dei sacerdoti sono anche loro però dei gran mascalzoni, no? E sono stato irrimediabilmente attratto da un tratto un po' più in avanti, perché quando lui gli dirà ma io mi sono pentito, loro gli diranno che ci importa, arrangiati, no? Quindi una responsabilità sicuramente molto più grave, su questo io non ho dubbi. Se oggi fate in tempo, insomma, e potete guardare quattro versetti più avanti al capo al capitolo 27, tutto questo dramma di Giuda emergerà in maniera molto forte. In fondo anche la citazione di Pietro che ricordavo prima, quando appunto bisogna mettere il dodicesimo che manca, vi ricordate, lui dice ha lasciato il suo posto. E quindi c'è una sofferenza evangelica per questo traditore, che mi sembra molto importante. Per cui in qualche modo, siccome non c'è nessun versetto che dice che è andato a bruciare per l'eternità, io non lo dico e non lo penso, e devo confessare che tutte le volte che lo incontro sono tentato di rimetterlo semplicemente nelle mani di Dio, perché il problema è troppo grosso per me. Ma in fondo mi sono chiesto se non è troppo grosso anche per la memoria evangelica, che infatti non è chiara, si può dire, non è perlomeno decisa, non è definitiva. Quello lì è sicuramente perduto, gli altri no. E quindi stamattina scoprire che questi preti di colpa ne hanno sicuramente di più, devo dire che un po' mi ha consolato, perché chi è che può giudicare Giuda? Io no. Io sto davanti al suo dramma. E quindi questo dramma mi accompagna in tutte le volte che nel Vangelo Giuda è citato, e con un senso di ansia. Però cosa mi succede? Che mi sembra che questa ansia sia l'ansia stessa di Dio, sia l'ansia stessa del Signore. Perché il Signore vuole la salvezza del peccatore. E quindi quando uno prende la strada di Giuda, il Signore lo guarda con ansia. No, non è mica tranquillo per niente. No, chi rompe paga non fa parte del linguaggio del Signore, perché non fa parte del suo pensiero e del suo animo. Per lui il peccatore è un grande problema. È vero, è un grande problema. E poi mi permetto di aggiungere ancora un'altra cosa. Lui è venuto a dare la vita, perché anche il peccatore più peccatore possa trovare la misericordia di Dio. E quindi io sto sempre sulla soglia di Giuda, e come posso, devo dire che faccio l'avvocato difensore con timidezza. Forse lo faccio per lurido interesse, perché forse assomiglio troppo a Giuda e quindi sono anche un po' preoccupato, però più che altro mi sembra una partecipazione appassionata dentro alla passione. Per esempio, questa faccenda della consegna, questo verbo, che viene usato un po' per dire di tradire, e viene dato però anche per dire di consegnare, e quindi è presente nel Nuovo Testamento non solamente per parlare di tradimento, ma anche della necessità, opportunità, bellezza del consegnarlo. In fondo si potrebbe maliziosamente dire sì, va bene, e se non l'avessi consegnato, insomma, va bene, ma non voglio perdere tempo in queste sciocchezze. Però qui, per esempio, questa mattina c'è, capite? Lui dice: quanto mi date e io ve lo consegno. Nell'uso dei verbi del testo originale c'è questa differenza. Che cosa mi date, come se volesse una mancia, un premio, no? E io ve lo consegno. È molto impegnativo il verbo. È molto ricco, è molto complesso. Non sono qui per assolvere Giuda. Sono qui però per condividere l'angoscia di Dio per il peccatore. Giuda sono sicuro che è una delle più grandi angosce di Dio. Provate a vedere quante volte non ce n'era bisogno, ma lui lo interpella, gli domanda, gli dice, lui Gesù. Perché? Perché non può essere tranquillo su Giuda. Giuda è una grande preoccupazione. No, non, noi non siamo figli di un Dio che sta tranquillo, perché tanto c'è la sentenza, quindi giustamente ognuno va al suo posto. Dio partecipa, e partecipa con la passione di Cristo al dramma dell'umanità. In questo pellegrinaggio un po' drammatico che abbiamo fatto 2 mesi fa andando in Germania, è vero, a pregare nei campi di sterminio, però io sono sempre stato accompagnato da una presenza potente della passione del Signore. Noi non possiamo pensare che Lui abbia detto, evidentemente per Giuda e quelli della sua congrega, io non mi sembra che sia così. E quindi c'è questa sfida dell'amore di Dio e della passione del Cristo, di questa potenza suprema di Dio che è la sua morte. Noi stiamo leggendo quel libro tremendo, no, di quegli esercizi spirituali che Don Giuseppe fece, dove io ero presente, come si chiama? Un solo Signore. È un testo straordinario, difficile da leggere perché l'editore, che sono poi i fratelli, hanno portato in stampa dei discorsi, quindi non sempre è facile seguire, però è importantissimo, perché proprio stamattina nel testo che leggevamo Don Giuseppe mette in evidenza il supremo assoluto evento della storia. Qual è? È la morte di Gesù. È la sua croce, è il suo sacrificio d'amore. Non c'è una cosa più grande e più potente che Dio abbia fatto. Siamo dentro a tutto questo.